abbiamo ancora questa grande capacità di intesa, perché finora non abbiamo potuto scambiare molto le nostre esperienze, le nostre speranze, le nostre attese per la pace su problemi, potremmo dire, concreti. Abbiamo questo passato, queste spalle cariche di un passato ideale, però per quanto concerne le scelte concrete, operative, locali, a cui faceva cenno Monsignor Bergo, non abbiamo ancora questa capacità, perché i passi sono ancora del tutto bambini. Difatti è da poco che si è costituita una commissione internazionale presieduta dal presidente Gerhard Francescana per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Ci siamo interrogati a livello internazionale una sola volta, a livello mondiale come Francescani. L'anno scorso, agli inizi di dicembre dell'87, per quanto concerne l'incontro europeo si è fatto un paio di volte. In Italia la Commissione Francescana per la giustizia e la pace è nata da 6 anni, ma per esempio ancora non c'è nessuna riunione interfrancescana dei consigli e delle commissioni per la pace. Per questo motivo abbiamo ancora delle posizioni, potremmo dire, frammentarie. Il processo di unità su queste scelte operative non è ancora maturo. Assisi 88 sta diventando, anche per noi francescani, un'occasione di incontro, un'occasione di ecumenismo francescano per poter camminare insieme verso Assisi. Abbiamo fatto molti incontri, la cosa è presa con molta simpatia da tutte le commissioni, anche se alcune hanno difficoltà ad avere la presenza fisica operativa. C'è stato anche, e questo dobbiamo dire, un sostegno economico, un sostegno oltre che come devo dire, ideale, a questo processo verso Assisi 88.
Diciamo il laterale, se posso, visto che mi pare che la domanda riguardasse un poco anche le nostre chiese, ma io in buona parte condivido quello che ha detto Monsignor Bello. Credo che il disarmo unilaterale sia la traduzione oggi del versetto del Sermone sul Monte, quello che riguarda il porgere l'altra guancia, non banalmente. Il porgere l'altra guancia, che è stato interpretato per secoli o come la passività più assoluta di fronte alla violenza e all'autoritarismo altrui, che al contrario è stato sempre considerato come l'immagine di qualcosa di impossibile, che era possibile per Gesù Cristo, l'uomo nuovo, ma che non era possibile per dei normali credenti, oggi può essere ricompreso grazie proprio al concetto del disarmo unilaterale. Non è passività, è una risposta. Porgere la traguanza è una risposta a chi ti fa violenza o a chi ti vuole aggredire o oggi si può capire meglio se si dice a chi ti minaccia o chi ti opprime, ma è una risposta non violenta, è una risposta attiva di disponibilità. Porgere la traguanza non vuol dire per piacere dammene un altro perché tutto sommato mi fa piacere, un po' masochistico, no. Vuol dire io ti rispondo con la mia disponibilità. Ecco, che cosa può significare questo politicamente? Qui non si può dire, mentre su questo le nostre chiese sono concordi e anche già il sinodo delle chiese valdesi metodiste dell'82 ha dato una risposta chiara su questo, riconoscendo nel disarmo unilaterale il concetto chiave, insomma, del proprio impegno per la pace. Poi nella pratica le conseguenze politiche che ogni membro della nostra chiesa trae, va bene, sono molto diverse. Insomma, questo non significa che tutti i membri delle nostre chiese per status confessionis, non è scritto nella nostra confessione di fede che uno per essere valdese o metodista o battista deve essere per il disarmo unilaterale politicamente inteso. Tuttavia questo ha delle conseguenze ritengo serie, per cui ecco, il dibattito fra le nostre chiese non è tanto fra chi sostiene la bontà o dei missili Crusoe o degli F-16 da una parte e chi sostiene invece il disarmo unilaterale totale o la difesa popolare non violenta, ma è più sfumato, direi, è un dibattito a questo punto politico che facciamo più come cittadini italiani che non come credenti.
Posso? Io sento che a questo convegno ovviamente sono rappresentati movimenti i quali direi anzitutto sono di ispirazione religiosa, ecumenica ma religiosa, quindi cioè i gruppi laici non credenti non sono presenti in questo incontro, vabbè. Questo mi pare di averlo capito. Volevo sapere però, queste decisioni, queste conclusioni interessantissime che io condivido in pieno, in che modo vengono trasferite però laddove possono poi avere una influenza concreta sulle scelte politiche? Perché alla fine noi siamo d'accordo sulla pace, ma le decisioni chi le prende? Certamente non è il singolo cittadino. Sono sempre a livello di governanti. Allora questi, in che modo, attraverso questa vostra azione, eccetera, ripeto, condivido pienamente, perché è una sensibilizzazione, prima di tutto come avviene da parte vostra la sensibilizzazione della base, che si estenda sempre di più questa coscienza, questa consapevolezza della necessità della pace, e come poi a sua volta questa coscienza sviluppata, maturata, nel singolo, nella base, si trasferisce laddove si prendono le decisioni e si va realmente nel disarmo.
Nell'anno 34 Dietrich Bonhoeffer già ha invitato le chiese di parlare una parola decisiva, come tutte le chiese insieme, una parola decisiva e chiara che i governanti, i politici non possono non sentire e accettare. E penso che questa è anche l'idea dietro questo processo conciliare, che tutte le chiese insieme, tutte le chiese cristiane, parlano chiaramente, fortemente, e siamo convinti che questa presa di posizione da tutte le chiese insieme avrà un'influenza politica.
Beh, io allora, come è fatto nel mezzogiorno che ci siamo stabiliti, considererei chiusa la parte così
formale
o collettiva.